Benvenuti a tutti, salve. Noi siamo i ragazzi del Bitcoin Detox Podcast, un podcast che nasce per divulgare ciò che ancora non si conosce delle cripto, in particolare di Bitcoin. Il Bitcoin Detox Podcast è un podcast che, grazie al sostegno di Gambaru, una società di sviluppo software sempre in ambito cripto, divulga anche grazie a degli ospiti, come in questo caso Maurizio Acco. Benvenuto Maurizio.
Grazie Mattia, ciao a tutti.
Maurizio è un imprenditore, un bitcoiner classe 67, fondatore di Arezzo Bitcoin. Arezzo Bitcoin è un'azienda che si occupa di anche lei di fare divulgazione e consulenza. Sul sito dell'azienda, nella sezione Chi siamo, è possibile leggere una breve biografia di te, dove dici che hai un brevetto depositato per un sistema di sicurezza per le abitazioni. Non neghi che sia il lavoro che i guadagni derivanti da esso ti soddisfacevano, ma comunque c'è qualcosa che non funzionava benissimo, se non sbaglio.
Sì,
Dimmi un
esatto, era un
po'.
po' il sistema di contorno del fare l'artigiano, perché fondamentalmente era un artigiano.
Quindi una situazione che, insomma, come tutti conosciamo in Italia, gli artigiani non sono proprio la classe di lavoratori più agiata di tutti, ecco.
No, 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 purtroppo no.
E
Purtroppo no.
invece di studi, sei laureato, diplomato, dimmi un po'.
Diplomato tantissimi anni fa, tantissimi anni fa,
Ok.
e poi in un indirizzo che è tutt'altro che tecnico. Ho fatto le scuole, l'istituto magistrale, quindi non ha nulla a che vedere poi col percorso di vita che ho fatto.
Quindi comunque già da subito possiamo vedere che c'è stato qualcosa che ha scosso, che un passato comunque in ogni caso sia quello degli studi, che poi è stato quello lavorativo, che non per forza devono coincidere ovviamente, hanno portato a un cambiamento. Ma
Eh sì.
però ci arriviamo tra un attimo, ci arriviamo tra un secondino. Prima ti volevo chiedere un po' di domandine generali su Bitcoin, perché ultimamente Bitcoin, ultimamente da qualche anno, è molto chiacchierato, ci sono tanti temi che girano attorno adesso. E uno di questi, che ultimamente ci sta parecchio nel nostro feed, per così dire, il feed delle news, ed è quello dell'impronta di consumi energetici che Bitcoin ha sul mondo, che comunque, come tutti noi sappiamo, per alcuni Bitcoin è un servizio essenziale. Oramai sono passati tanti anni e molti lo sfruttano anche per fare business. Ci sono aziende che investono, è un servizio che se si spegne è un grande problema. Quindi un servizio essenziale che sfrutta molta corrente. Questo sfruttamento di corrente ha creato due correnti di pensiero. C'è chi dice, essendo un servizio essenziale ed essendo un qualcosa che comunque funziona, il gioco vale la candela. Quindi l'investimento di corrente è un investimento che ci sta, che può andare bene, però allo stesso tempo ci sono persone che dicono, è vero, l'investimento di corrente è giusto farlo, però non in questo quantitativo, ovvero Bitcoin sfrutta un algoritmo importante, che è un algoritmo cosiddetto proof of work, ovvero che chi più potenza di calcolo ha il potere di decidere su quali sono le transazioni da validare e quindi ricevere un guadagno economico. Quindi più corrente ho, più potenza ho e più soldi guadagno, per farla breve. Questo, secondo alcuni, non è un ottimo sistema. secondo alcuni, un sistema un po' più capabile, per così dire, è quello POS, quindi Proof of Stake. Però c'ha anche il Proof of Stake i suoi problemi, senza andare troppo nello specifico dei problemi della Proof of Stake. Ti dico, qual è il tuo orientamento? Sei più per il gioco vale la candela oppure per il gioco vale la candela ma cambiamo la candela?
No, no, il gioco vale la candela. È chiaro che il mining viene portato avanti da dei computer e indubbiamente un computer consuma elettricità. Ma sposterei un attimino il problema, anche perché il miner fa impresa, quindi sia la macchina che usa, sia la corrente che consuma, per il miner è un costo. Quindi non ci dimentichiamo che per un'impresa i costi sono la prima cosa da abbattere. Quindi questi miner sono concentrati in zone dove solitamente l'energia costa poco, ma non per bontà dei governi o di chi la produce, perché è energia che molto quasi completamente non sarebbe usata, quindi andrebbe, tra virgolette, persa. E, anzi, rende anche un servizio a livello tecnico molto importante per la rete, perché riesce a stabilizzare i momenti di produzione, di richiesta, con quelli di meno produzione e di meno richiesta. Quindi assume anche questo ruolo molto importante. E sposterei però, come dicevo prima, un po' l'attenzione sul fatto che non è il computer che genera, che usa corrente, che genera CO2. Semmai è come viene prodotta questa corrente che genera CO2. Poi l'utilizzo, come dicevi te, se è lecito, se è buono, se ci offre sicurezza, se ci dà garanzie, è ben venga, assolutamente ben venga. Quindi la rete e la potenza di calcolo della rete serve proprio a questo, a garantire quello che è la sicurezza della blockchain Bitcoin. Quindi sì, proof of work a vita per me.
È giusto, è giusto. Ognuno, noi rispettiamo le opinioni di ognuno senza andare in merito se è giusto o sbagliato, insomma. Però ci piace comunque dire che siamo anche noi un po' dalla parte del proof of work, perché siamo bitcoiner, non per altro, insomma. Quindi dobbiamo fare anche attenzione a non cadere in quei luoghi comuni, cioè non farci trascinare da delle correnti di pensiero, perché comunque là fuori ci sono delle tecnologie molto valide e che magari in un futuro potrebbero cambiare come noi vediamo il consumo di corrente, appunto, come dicevi anche tu.
Quindi... Un dato, Mattia, già nell'ultimo anno il 46% dell'energia usata dalla blockchain Bitcoin viene da fonti rinnovabili. E la tecnologia, come dicevi te, sta facendo passi avanti da gigante. Stanno uscendo delle macchine con tre volte la potenza in hash rate rispetto alle più potenti che c'erano in giro fino adesso, consumando la metà. Quindi c'è molta attenzione anche da chi effettivamente partecipa in prima persona a questa tecnologia, e vanno verso il risparmio il più possibile, insomma, per quello che gli è concesso con queste tecnologie.
Certo, con quello che hanno, insomma. Allora, passando un po' a un discorso un po', come dire, leggero, più tranquillo, ognuno vive la propria finanza personale, quindi i propri soldi, in il proprio modo. Non c'è un modo specifico. Alcuni adottano la finanza tradizionale, altri, come noi, si avvicinano alle criptovalute, soprattutto a Bitcoin. E qui ti chiedo, tu come vivi Bitcoin? Cioè, sotto quale aspetto della vita di tutti i giorni vivi Bitcoin?
Qui ora devo dare una risposta che probabilmente non starà simpatica a tutti, però io lo vivo a 360 gradi ormai da diversi anni e personalmente non ho più conti correnti. Io sono passato al Bitcoin, uso il Bitcoin anche per le spese di tutti i giorni. Vado a questo punto, perché tanto la domanda viene spontanea, non essendoci ancora molti luoghi che accettano direttamente Bitcoin, devo convertirli in euro. Però a questo punto sono io che uso l'euro, quindi che uso la finanza tradizionale, e non viceversa, come invece mi è successo, mi è capitato per una vita. Quindi è un bel cambio anche questo, che ci si arriva passo passo. Sì, praticamente diventiamo noi la nostra banca, con tutti gli oneri e onori del caso.
E certo, perché comunque è un punto importante in cui noi come consumer, come utenti finali, possiamo fare ciò che vogliamo. Cioè, ok, io decido di non voler più usufruire del sistema economico e finanziario tradizionale, uso Bitcoin. Penso che per fortuna nessuno me lo possa vietare, perlomeno in Italia.
Proprio per questo, quindi è quello.
Esatto, questo è un bello scopo. E soltanto che ci limitiamo a noi stessi, non abbiamo un'interazione perché ancora poche realtà, ma non intendo grandi realtà, intendo le piccole realtà. Chi è in una situazione come gli artigiani, ad esempio, come chi ha dei piccoli business, ha in mano la possibilità di fare la differenza. Non solo per se stessi, per liberare, per arricchire se stessi di libertà, ma anche per arricchire altri di libertà. Perché se io accetto, io piccolo commerciante, accetto pagamenti in Bitcoin, decido che anche un'altra persona può usare Bitcoin inconsapevolmente, perché gliene do l'opportunità se lui vorrà. E quindi se Bitcoin è libertà, perché per i vari motivi che abbiamo già detto di anonimato, decentralizzazione e non censurabilità, eccola lì che tutto il sistema cambia. Però se non si parte dal piccolo, non si può cambiare il grande, no?
No, ma sta avvenendo, molto lentamente, sono più bravi i grandi attori del mercato piuttosto che piccoli, come sottolineavi, però piano piano ci stiamo arrivando.
Piano piano ci stiamo arrivando. E comunque sembra di capire che tutte e due abbiamo un'idea abbastanza sicura di Bitcoin, non pensiamo che Bitcoin sia uno scam, non pensiamo che Bitcoin sia una truffa, insomma mi sembra abbastanza ovvio. E questo pensiero che Bitcoin, tra virgolette, è sicuro, è arrivato subito? Lo hai capito dopo?
No, l'ho capito dopo, l'ho capito strada facendo. Chiaramente è un bel cambio di paradigma, perché siamo abituati a tutt'altro, e come tutte le novità crea uno scudo automatico nei nostri pensieri di fronte a questa cosa così stravolgente che va presa a piccole dosi. Poi dopo crea dipendenza, però all'inizio consiglio sempre di prenderla a piccole dosi. Però lo studiarla, leggerla, viverla, entrare proprio nella filosofia del Bitcoin, ti fa capire che effettivamente Satoshi, o chi per lui, aveva ragione quando diceva che ci stava regalando un nuovo sistema economico. Questo sì. E per persone che come me hanno una certa età ci vuole un pochino di tempo. Però piano piano, insomma, siamo qui apposta per cercare di dare una mano a tutti, anche perché alla fine Bitcoin è condivisione. E più, no, non dimentichiamo che ce ne sono un numero limitato di pezzi. Più viene condiviso, più questi piccola parte di monete che ci sono rimaste acquisteranno valore, ma questa è una legge di mercato. Quindi non è che io devo accumulare per essere ricco, devo condividerlo, che anche questo è un bel cambio di atteggiamento nei confronti della vita sociale, se così si può dire.
Certo, concordo appieno sulla vita sociale, insomma, sia un po' un obiettivo di tutti. E quindi diciamo che con questa risposta e anche con le risposte che mi hai dato prima, possiamo capire che Bitcoin viene usato per varie ragioni da varie persone. Però in particolare tu hai anche se non sbaglio, correggimi, ovviamente, questa piccola nozione di libertà. Lo senti, senti la necessità di non essere vincolato a un sistema che decide lui come tu devi muoverti, giusto?
Sì. E anche questo l'ho scoperto strada facendo di pari passo con la conoscenza del Bitcoin. Prima non me ne rendevo conto perché chiaramente non avendo alternative si è quasi costretti ad accettare a testa bassa quello che è. Con un'alternativa così si capisce quanto è importante e quanto valore ha la nostra privacy. Quanto valore possa avere il, come dicevamo prima, il diventare la banca di noi stessi, rigestire i nostri soldini, ritornarne veramente in possesso. Richiedono sforzi, un minimo di sforzo lo richiedono, poi magari ne parliamo dopo per quanto riguarda la sicurezza, wallet, exchange, eccetera. E però ti dà è bello perché a tutti ci capita di fare un viaggio magari all'estero, anche se in Europa, senza necessariamente andare dall'altra parte del mondo. Il sapere che hai con te tutta la tua le tue proprietà economiche, cosa c'è di più bello?
È una bella ricchezza in se stesso, avere il pieno controllo del proprio benessere, se vogliamo dirlo un po' parafrasandolo.
Sì, il pieno controllo, perché poi non voglio dire che per carità le banche siano destinate a fallire, assolutamente no, ma anche tra quelle situazioni ce ne sono state alcune dove è successo. E se noi abbiamo i nostri soldini lì, chiaramente poi dobbiamo attivarci in qualche modo, non saprei neanche quale, per recuperarli. Così non corro quel rischio, ce l'ho tutti con me, quindi sono io responsabile di quello che ho.
Certo, sia se li perdo, ovviamente, che se ne guadagno di più, insomma.
Esatto.
Quindi qua un po' mi volevo collegare a quella che è la tua attività, diciamo, ora attualmente, perlomeno nella community. Quindi hai un'azienda, come dicevamo prima, che fa consulenza, che fa divulgazione, sempre in ambito Bitcoin, chiamata Bitcoin Arezzo. E esatto, quando Arezzo. Nasce? Perché nasce?
Allora, nasce due anni fa, nasce con l'intento di voler dare una mano agli altri a capire cosa effettivamente è questa nuova tecnologia. Perché troppo spesso si leggono e si sentono inesattezze che non fanno altro che rallentare quella che poi è l'adozione di massa, fondamentalmente, perché non avendo informazioni corrette, tipo quello dell'impronta energetica, chiaramente il primo pensiero che ci viene è Bitcoin inquina. Quindi ecco, non è esattamente così, quindi le informazioni vanno date per quello che sono. E quindi nasce principalmente con quell'intento lì. Poi, comunque sia, dietro alla tecnologia si possono sviluppare tantissime, tantissime situazioni, quindi un contributo alle aziende per qualche prodotto, tipo la utilizzazione, tipo la tokenizzazione delle loro di qualche progetto. E c'è poi anche l'aspetto economico, quindi nel senso come li gestisco, quindi devo imparare ad usare exchange, wallet, metterli in sicurezza e tutta quella filiera lì. C'è l'aspetto poi legale e fiscale, perché coniugare i due mondi non è facile, assolutamente non è facile, anche perché nel mondo tradizionale, in Italia in particolare, ancora non ci hanno detto che cos'è Bitcoin.
Infatti, quindi a differenza del resto d'Europa.
Che cos'è, in quale casella lo metto, e in base alla casella poi che decide il governo che debba andare, di conseguenza ci sono una serie di norme da attuare. Quindi, però, non sapendo quale casella scegliere è un po' confuso. Quindi anche le aziende che vogliono entrare in questo mondo e sfruttare questa tecnologia devono essere aiutate nel scegliere il percorso migliore. Che poi il fatto che non ci siano delle norme esatte e precise di riferimento è quello che limita un po' anche il piccolo commerciante o artigiano ad accettarlo, perché la domanda poi che si fa ma poi come faccio con la dichiarazione dei redditi?
Certo, ma ci pago le tasse?
I commercialisti stessi hanno difficoltà poi ad aiutarli in questo ambito, quindi c'è tanto lavoro da fare, tanto.
Ok, e quindi se ti chiedessi un po' quali sono le tue vedute a lungo termine, ovviamente, su Arezzo Bitcoin, poi mi sapresti dire, fare una visione generale di come vedi il futuro.
Il futuro per Arezzo Bitcoin o per Bitcoin?
Esatto, per Arezzo Bitcoin.
Insomma, avendolo creato è un po' come fosse un figlio, quindi spero che cresca bene nei tempi dovuti, nei modi dovuti, però che cresca, insomma, che diventi sempre più importante e che diventi un centro ben accettato e gradito per il servizio che offre.
Quindi, dimmi se sbaglio, ti piacerebbe anche che Arezzo Bitcoin diventasse un po' una piazza di dialogo in cui le aziende, i piccoli commercianti o anche le semplici persone che magari vogliono solo capire meglio questo Bitcoin, insomma, abbiano una persona fisica con cui parlare, un intermediario che però fa un intermediario buono, cioè aiuta, insomma, divulga, giusto?
Certo, è nato proprio con quell'intento e il fatto, come dicevo prima, di divulgare il Bitcoin crea già di per sé una ricchezza per tutti. E quindi è vero che noi abbiamo bisogno comunque tutti di guadagnare per poter fare la spesa a fine mese, pagare le bollette. Però anche su questo il Bitcoin si distingue. Io non ho bisogno di farmi pagare dalla persona che mi viene a chiedere informazioni e stiamo insieme un'oretta. Perché se mi adotta Bitcoin abbiamo già una persona in più nella community. Quindi già
Certo, è un
quello.
guadagno indiretto, ma c'è un guadagno.
C'è un guadagno indiretto e anche qui non siamo abituati perché nel mondo o fuori Bitcoin, nel mondo in cui siamo cresciuti, se troviamo qualcosa di valido, qualcosa che ci può dare un benessere, tendenzialmente tendiamo ad accaparrarcene ma non diciamo nulla a nessuno. Quindi anche questo è un cambio. Qui non ha senso che io mi accaparri Bitcoin senza dirlo agli altri. Perché
No,
se sono l'unico ad avere 21 milioni di Bitcoin, sì, ho 21 milioni di Bitcoin, ma se ce li ho tutti io, il valore dov'è?
non c'è, insomma.
Non sparisce da solo.
Esatto, implode.
Proprio.
Comunque, qui c'è un bel punto mi hai dato, un bel punto di riflessione in cui ti chiedo, sicuramente con la tua esperienza avrai parlato con chissà quante persone, di chissà quale luogo, diciamo così, luogo di business, che siano, come dicevo prima, commercianti, privati, PMI. Sicuramente qualcuno, ahimè, ahi noi, è cascato in qualche truffa, scam, Ponzi, che ogni giorno se ne sentono veramente 2000. E quello che ti volevo chiedere è, ce ne sono alcune più frequenti rispetto ad altre?
Allora, qui si apre un mondo, cerchiamo di stare, di riassumere un po'. Guardavo oggi, per prepararmi un po' anche a questo nostro incontro, e ci sono più di 21.000 criptovalute nel mondo. Abbiamo superato le 21.000. Questo è chiaro che in mezzo a tutto questo marasma di coin, qualcuna nata non proprio a fin di bene c'è. I dati ci dicono che circa l'1% della capitalizzazione di tutte le cripto sono stati truffati, cioè sono stati rubati, diciamo le cose come stanno.
Ok.
No, non è tanto, perché l'1% non è tanto, però corrisponde a circa 10.000 miliardi. Questi 10.000 miliardi corrispondono a migliaia e migliaia di persone che comunque si sono avvicinate a questo mondo e in qualche modo sono state truffate. Quindi questo non va assolutamente bene. Ci sono cascato anch'io.
Cioè, tutti più o meno, almeno una volta.
La mia cicatrice ce l'ho e non vi nascondo che ne sto pagando tuttora le conseguenze. Spero insomma che la cosa si risolva velocemente e nel migliore dei modi. Però quando è successo mi sono reso conto anche lì strada facendo che un po' la colpa è stata anche mia. Perché non mi sono fidato ciecamente di chi mi ha proposto il business del momento, senza capire, perché ancora non ne conoscevo abbastanza di questa materia, senza capire che anche qui Bitcoin ci stravolge. Cioè Bitcoin ci dice che non devo fidarmi di una terza parte, della persona che ho davanti.
Mai fidarsi in teoria,
È un
sempre
concetto
convalidare.
Molto importante, però lo si apprende piano piano. Quindi uno degli scopi di Arezzo Bitcoin è anche quello di poter dare gli strumenti a chi si vuole avvicinare a questo mondo per cercare di farlo nella maniera più sana e tranquilla possibile. Quindi un sistema non c'è la bacchetta magica. Quello che dico io quando mi suonano il campanello e vogliono investire in Bitcoin, le dico spendi 20 euro, investi in un libro, investi in te stesso e impara che cos'è. Poi riuscirai ad analizzare il progetto che ti viene proposto, perché è indubbio, è un sistema economico, quindi di conseguenza le opportunità ci sono. Cerchiamo di non farci male nell'affrontare in maniera troppo spavalda questo mondo, perché purtroppo ci sono persone lì fuori, sono poche, sembra che siano in diminuzione, che però non hanno peli sullo stomaco e ovviamente si approfittano dell'ignoranza, nel senso buono, della non conoscenza delle persone. Quindi il sistema qual è? Farsi delle domande, fondamentalmente, cercare di andare a fondo partendo da quello che è la storia del Bitcoin. Satoshi ormai quasi 14 anni fa ha pubblicato un white paper dove spiegava che cos'era il Bitcoin. Ogni cripto ha il suo white paper. Iniziamo a leggerlo, più che fidarci del cugino.
Giusto, giusto, fidarci dell'amico X che ci consiglia.
Nero su bianco sicuramente ci aiuta. Poi siamo ormai nell'era di internet e ho sentito una battuta bellissima qualche giorno fa: nell'era di internet l'ignoranza è una scelta. Ora non posso diventare chirurgo leggendo Wikipedia, sono perfettamente d'accordo, ma nell'ambito tecnologico e dove vivono le cripto, lì sono in rete, sono nel web, è una tecnologia, quindi posso lì trovare queste informazioni che mi servono a capire effettivamente che tipo di progetto tra le mani e se vale la pena di proseguire l'avventura oppure lasciar perdere e guardare altro, insomma.
Quindi sicuramente per concludere un po', per andare verso la fine, gli strumenti ci sono. Ci
Ci sono.
sono, ce ne sono tanti di strumenti per individuare, capire, conoscere, approfondire. Tocca solo trovarli. Sicuramente è necessario un impegno.
Perché ce l'abbiamo a disposizione, basta aprire Google, scrivere una parola, ci trova tutto, tutto. Dobbiamo noi imparare a leggere le informazioni che troviamo. Questo sì.
Esatto, era qui l'impegno che citavo prima. Non basta semplice andare su Google. Ma è importante anche saper trovare le giuste fonti, saper convalidare le fonti e mai ascoltare e fidarsi ciecamente di qualcun altro che ci dice questo è giusto, non ti preoccupare. No, io mi preoccupo invece.
Non preoccupa. Ecco, con questo però spezziamo un'arancia anche per i progetti, quelli buoni, quelli sani. Parlavamo dell'1%, quindi sono pochi, però purtroppo quei pochi fanno tante vittime. Quindi
Esatto.
ci sono tanti altri progetti buoni e dobbiamo solo imparare a capire qual è quello buono e qual è quello da lasciar perdere, fondamentalmente.
Volevo concludere con una domanda, che è l'ultima domanda che ti faccio ed è: Sapresti dirmi qual è il metodo migliore per poter tenere i miei bitcoin al sicuro?
Anche lì, lì incomincia ad esserci un metodo. Incomincia ad esserci un metodo. Chiaramente va, ci sono i wallet, ci sono gli exchange, ci sono wallet online, wallet offline. Quindi anche qui, come vedi, si parte un attimino dalla conoscenza, dal capire le mie esigenze, perché a differenza di un prodotto bancario, qualunque esso sia, io nei confronti di un prodotto bancario mi devo adattare. Nel mondo Bitcoin mi posso costruire il prodotto su misura in base alle mie esigenze. Quindi non mi devo, non sono io che mi devo adattare, ma è la tecnologia che si adatta e mi dà una mano. Quindi devo individuare quali sono le mie esigenze. Poi tenerli al sicuro vuol dire fare molta attenzione ai dispositivi che si usano, come si usano, le password. Gattino 1, 2, 3 per tutti i siti che abbiamo non vanno bene, quindi ci vuole attenzione nel scegliere anche la password. I wallet ci danno la possibilità di salvare delle parole, si chiamano semi, e dove anche se io dovessi perdere il dispositivo o per qualsiasi altro motivo da dove lo usavo non riesco più ad entrare, ho la mia password, le mie proprio seme per ripiantare il mio nuovo wallet, il mio nuovo exchange, quindi recuperare i miei fondi. Sono piccole accortezze che vanno messe in campo. Qui ci si spaventa perché sembra chissà quali operazioni vadano fatte, ma fondamentalmente se sappiamo usare Facebook, TikTok, Instagram con tutti i video, le faccine e quant'altro, sicuramente riusciamo a tenere in sicurezza i nostri soldini anche su un wallet. Quello sì, non
ma
è
sì,
così.
Concordo appieno.
È difficile spiegarlo che a farlo.
Esatto, una di quelle cose che sono delle piccole accortezze magari. Bisogna essere attenti a avere della buona educazione anche su internet, non solo nel comportarsi con gli altri su internet, ma anche nel sapersi difendere e saper comunque navigare in sicurezza. Perché non dimentichiamoci che tutti noi su internet siamo in un mare, quindi quello che c'è là fuori potrebbe ucciderci, come farci trovare...
E cercano solo di pescare i nostri dati.
Esatto, quindi Bitcoin ci dà l'opportunità di nascondere quello, non vorrei usare il termine nascondere, ma di, vorrei dire, riappropriarci di uno che è una delle cose più importanti nella vita, cioè ovvero l'anonimato, nel senso la libertà di potermi muovere come voglio senza che qualcuno debba per forza dirmi no, perché... oppure se lo vuoi fare lo devi fare in una determinata maniera.
Permettimi solo un mio pensiero. Più che anonimato mi piace dire privacy, perché comunque sia quando vado ad aprire un wallet o un exchange i miei documenti li devo dare, poi rimangono lì perché sono strutturati per rimanere lì e le transazioni non portano il mio nome. Quindi è lì che vado a difendere la mia privacy. È chiaro, se poi combino qualche guaio, le autorità sono in grado di risalire alla persona che ha fatto quella transazione. Però in linea di massima non andiamo ad aumentare il business dei dati. Non dimentichiamoci che il nuovo millennio, il vero business sono i dati personali e le abitudini delle persone in rete. Non sono più il gas, il petrolio e via discorrendo. Quindi vivere in Bitcoin, vivere in cripto vuol dire riappropriarsi anche lì della nostra privacy.
Fondamentale, ragazzi, la privacy ci può salvare.
Sì.
Allora, io ti ringrazio Maurizio, grazie di essere passato e invito nuovamente tutti coloro che ci stanno ascoltando ad andare su il sito di Arezzo Bitcoin per sapere più informazioni e conoscere meglio le loro attività. Vi invito anche ad unirvi alla nostra chat Telegram, potete trovare il link qui in sovraimpressione. Io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata del Bitcoin Detox.
Io ringrazio Mattia, ringrazio Gambarutech per l'occasione che mi ha dato e vi aspetto anche di persona, non solo online.
Ciao a tutti!
Ciao.